l'integerrimo, periodico dedito al pensiero critico radicale, fondato e diretto da Spartaco Eros Giordano Bracciola, numero 5 del 13 febbraio 2026. Editoriale Pedo Sodali e Pedo Soci. C'è qualcosa di grottescamente affascinante nel tentativo di ripulire la coscienza di chi, dopo il 2008, ha deciso che Jeffrey Epstein fosse un frequentabile compagno di merende. Parliamoci chiaro, non serviva un investigatore privato per sapere chi fosse. C'era una sentenza, c'era una condanna per aver adescato e abusato di ragazzine di 14 anni. Eppure, mentre il mondo civile vomitava di fronte ai fatti, i suoi sodali e soci in affari che facevano? Stringevano mani e firmavano carte, probabilmente troppo impegnati a contare i vantaggi per notare l'odore di zolfo. La scusa del non sapevo? Risparmiateci questa insultante favoletta. Chiunque abbia fatto affari con Epstein post 2008 non è una vittima di sfortunati eventi, ma un complice morale del mercato di carne umana che quel mostro gestiva. I suoi sodali e soci in affari hanno scelto. Hanno messo sul piatto della bilancia la dignità umana e sull'altro il profitto o il networking, e sappiamo bene quale piatto ha pesato di più. È nauseante vedere come certa gente creda che il denaro non abbia memoria. Quello toccato da Epstein gronda delle sofferenze di dozzine di minori e che si è seduto a quel tavolo si è macchiato indelebilmente. Se i suoi sodali e soci in affari sapevano, sono abietti. Se davvero non sapevano, sono di un'inettitudine tale da dover essere interdetti da qualsiasi consesso civile. In entrambi i casi la loro reputazione è ormai carta straccia. Non esiste sapone abbastanza forte per lavare via lo schifo di aver legittimato con la propria presenza un predatore seriale. La vergogna dovrebbe essere il loro unico abito, ma temo sia una taglia che non gli entra più. Di Sor Bracciola. Titolone fichissimo su Epstein, Teodorani, Fabbri, Agnelli, Elkan. Edoardo Teodorani Fabbri, nipote di Pio Teodorani, noto fascistone della RSI già podestà di Cesena e consuocero di Mussolini e figlio di Maria Sole Agnelli, sorella di Giovanni, rappresenta la più oscena bancarotta morale di un'aristocrazia industriale ormai marcia, disposta a calpestare ogni principio etico pur di restare a galla nel grande gioco del potere. Perché non ci sono scuse che tengano di fronte a 10 anni di consapevole connivenza con Jeffrey Epstein, non un semplice faccendiere discusso, ma un pedofilo già condannato e schedato come sex offender nel 2008. Teodorani sapeva, doveva sapere, eppure ha scelto deliberatamente di fare da maggiordomo del vizio a un mostro, usandolo come trampolino per accreditarsi nell'alta finanza mentre gli apriva le porte dei salotti buoni. Ed è letteralmente rivoltante scoprire come già nel 2011 Teodorani sbandierasse il blasone Agnelli per legittimare l'orco presso JP Morgan, pranzando con lui a Manhattan mentre le vittime chiedevano giustizia. Ma l'orrore vero emerge nel 2013, quando il nobile Rampollo si riduce a mero caporale logistico con il suo ufficio che organizzava auto e autisti per le ragazze di Epstein e i collaboratori del predatore che sottolineavano cinicamente come il servizio facesse una differenza gigantesca. Di quali ragazze parlavamo, Teodorani? E quanta abiezione serve per gestire i trasporti della carne fresca destinata a un pedofilo? E nel 2019 l'apoteosi dello squallore. Si raggiunge quando, troppo impegnato a Londra, Teodorani delega a Paolo Barletta il compito di garantire a Epstein molto divertimento a Roma, un eufemismo che puzza di complicità criminale se riferito a un predatore seriale. Ha lasciato che Epstein frugasse nei conti di Exor, come un avvoltoio barattando la storia della sua famiglia con i favori di un aguzzino. e sfilarsi all'ultimo minuto nel 2019 non è stata astuzia ma vile opportunismo. Teodorani ha camminato per un decennio sulle macerie di vite distrutte e questa vergogna non si laverà mai. Di Saverio Cacas. Rogoredo come Piazza Limonda, il ritorno del Sasso Intermedio. Benvenuti al circolo della balistica di Staton, dove le leggi della fisica si inchinano docilmente alla divisa. A Rogoredo va in scena la replica di un copione osceno, il caso Monsuri. Un uomo freddato in testa, ma guai a chiamarlo omicidio volontario. La difesa ha tirato fuori dal cilindro il bersaglio intermedio. Il proiettile poverino sarebbe stato deviato. Vi sale la nausea? È normale. È il tanfo vecchio di 25 anni che arriva dritto da Piazza Limonda. Come per Carlo Giuliani, ci rifilano la favola del sasso volante, quel detrito magico che deviò il colpo fatale al G8. Cambiano i morti, ma la strategia resta. Se spari ad altezza uomo, la colpa non è mai tua, ma di una sfortunata carambola geometrica. Sulla pistola giocattolo di Monsuri, zero impronte, ma si cerca disperatamente l'oggetto misterioso che avrebbe deviato il colpo. Smettetela di cercare, non c'è nessun muro, nessun ramo, nessun miracolo balistico. Caro agente, guardati dentro, l'unico fattore esterno che ha guidato quel piombo ha un nome preciso. Sei stato tu con il tuo sasso. Quel sasso non è un calcinaccio, è la tua freddezza nel premere il grilletto da 30 metri contro chi scappava. È la tua volontà che si è fatta proiettile. Non nasconderti dietro la fisica creativa ai fantasmi di Genova. Quella traiettoria l'hai disegnata tu dall'inizio alla fine, senza bisogno di pietre magiche a coprirti le spalle. Di Gian Maria Plausibile. Pagina 2. Vergogne nazionali. Barletta Files Express. L'imprenditore visionario che non sapeva. Paolo Barletta è il perfetto poster boy del capitalismo nostrano. Sorriso da pubblicità, treni La Dolce Vita, CEO di Arsenale, e una moralità flessibile come un giunco al vento. È l'uomo che si vende come il nuovo mecenate del Made in Italy, quello che chiamava Chiara Ferragni sorella finché i soldi piovevano, per poi mollarla agli squali e svalutare tutto al primo rosso in bilancio. Un vero signore, un maestro di lealtà a se stesso. Ma il vero capolavoro, quello che lo consacra nell'Olimpo dell'ipocrisia, è il suo cameo nei Files Epstein. Perché il nome del nostro eroe compare accanto a quello del più noto trafficante di minorenni della storia recente? Semplice, perché nel 2019, mentre tutto il mondo sapeva che Jeffrey Epstein era un predatore sessuale già condannato nel 2008, Barletta era nel suo salotto a New York a parlare di business. Introdotto dalla buona società, l'amico Teodorani Fabbri, Barletta si giustifica con la scusa più vecchia del mondo: solo 40 minuti non sapevo nulla. Siamo seri? Un investitore internazionale che muove milioni non sa usare Google? Nel 2019 bastava un click per leggere pedofilia e abusi. Barletta ci insulta tutti. O è l'imprenditore più sprovveduto del globo, incapace di fare una due diligence che farebbe anche uno stagista, o per lui i soldi non hanno odore, nemmeno se puzzano di crimini orrendi. Vende l'eccellenza italiana ma importa lo squallore morale nascondendosi dietro a un dito. Altro che dolce vita, qui c'è solo l'amaro retrogusto di chi, pur di fatturare, stringerebbe la mano anche al diavolo, fingendo poi di averlo scambiato per un chierichetto. Di Pietro da Quercia. Un piacevole scambio di commenti con l'innovatore, visionario, eclettico, rampante, appassionato, lungimirante, filantropo, CEO del gruppo Barletta. Salve, vorrei sapere quali sono stati i suoi rapporti con Jeffrey Epstein.
nessun rapporto personale con Jeffrey Epstein. L'unica occasione risale a un breve incontro avvenuto a inizio 2019 a New York, organizzato dalle rispettive segreterie, esclusivamente per parlare di potenziali investimenti. Non ci fu, tra l'altro, nessun ulteriore scambio. L'incontro, che si è svolto in un contesto strettamente professionale, si è esaurito in meno di 40 minuti. L'occasione della tua domanda mi è gradita per ribadire senza ambiguità, come ho già fatto in passato, la mia totale e incondizionata solidarietà alle persone di quei fatti che hanno visto protagonista J.E.
Dai files risulta anche una visita di Epstein a Roma durante la quale lei fece da referente. Le ricordo che quando ha avuto contatti con Epstein, questo già era stato incriminato per pedofilia. Questo per lei non era un problema per farci affari? Epstein alla fine si è dichiarato colpevole e nel 2008 è stato condannato da un tribunale statale della Florida per adescamento e per aver procurato dozzine di minorenni per la prostituzione. Ha scontato 13 mesi di custodia senza mai abbandonare il traffico illecito. I funzionari federali avevano identificato 36 bambini di appena 14 anni che erano stati predati e ingannati con la promessa di ricevere denaro in cambio di massaggi. Una volta giunti in residenza, ogni bambino per ricevere la suddetta ricompensa era costretto in atti sessuali. Da Wikipedia.
Apprezzo la sua persistenza, ma non capisco dove voglia arrivare. Gli esatti contorni delle vicende Epstein sono emersi in Italia solo dopo il clamore dovuto al suo suicidio. All'epoca dell'incontro, J.E. era una persona libera che aveva scontato la sua pena, in un caso comunque solo parzialmente noto al grande pubblico. E io ho accettato un incontro conoscitivo, tra i tanti che ha fatto a NY, e che tra l'altro non ha avuto alcun seguito. 40 minuti in presenza di collaboratori per discutere di business in un contesto lavorativo. In seguito non ho mai avuto nessun rapporto, né rincontrato né all'estero o a Roma, né tantomeno frequentato. Se ha qualche accusa da formulare, la scriva chiaramente sotto la sua piena responsabilità. Diversamente passerei oltre, grazie e buona giornata.
Scusi, ma mi sembra strano che lei non faccia un minimo di ricerche su quelli che considererebbe partner futuri. Epstein una ricerca su di lei se l'era fatta dare, detto Dorani. Lei non ha chiesto niente.
La rimando a quanto scritto sopra e buona serata.
Di Pietro da Quercia. L'inaffondabile regina dello slalom giudiziario. Collezionare bancarotte restando open to meraviglia. Se Harry Houdini avesse scambiato le catene con i bilanci, si chiamerebbe Daniela Santanché, l'unica capace di trasformare il dissesto in arte senza sporcarsi il taglier. La ministra del turismo, volto della campagna Open to Meraviglia, dove la meraviglia è vederla ancora a piede libero, ha elevato il fallimento a disciplina olimpica, dal crack Visibilia, con quella spiacevole storia della cassa integrazione usata come bancomat, ai disastri di Key Group e Bioera. La pitonessa sfoggia il tocco di Mida inverso. Tutto ciò che tocca diventa debito o liquidazione giudiziale. Eppure, mentre le sue società affondano come il Titanic, lasciando i creditori in mutande, lei trova sempre una scialuppa di lusso verso il governo. È la regina dello slalom tra le procure. Truffa aggravata dallo Stato? Schivata. Bancarotta fraudolenta? Un dettaglio. Rinvia giudizio? Quisquiglie. Dove un comune mortale starebbe già misurando i passi nella cella, lei danza sui carboni ardenti della giustizia con l'eleganza di chissà che il gabbio è solo un'ipotesi filosofica per i poveri. Tra un twiga e una difesa in Senato, ci insegna che non serve fatturare, basta galleggiare. Chapeau all'inaffondabile capitana che, mentre la nave cola a picco, evita le sbarre e si fa promuovere ammiraglia, vero simbolo dell'impunità creativa. Made in Italy di Andrea Vezzo. Pagina 3. Vergogne internazionali. 4chan / poll / la cloaca nei files. il politically incorrect, anti-woke, alt-right. Se anche tu ti sei scagliato con ferocia contro la cultura woke e quella che definisci la dittatura del pensiero unico, credendo di essere un ribelle antisistema, ho una pessima notizia per te. Sei caduto con tutte le scarpe nella più grande operazione di propaganda mai ordita. Sei, a tua insaputa, una pedina nelle mani di Jeffrey Epstein, il noto pedofilo suprematista ebraico sionista. Non è una teoria campata in aria. Esiste un'email specifica che traccia un collegamento inquietante, documentando un incontro tra Epstein e il fondatore di 4chan. La data di quell'incontro non è casuale, coincide esattamente con il giorno in cui è nata la famigerata sezione /poll/ politically incorrect. Non conoscete /poll/? È la cloaca massima di 4chan, la bacheca da cui strisciano fuori come liquami tossici tutte le narrazioni e gli slogan della destra moderna. Se ti chiedi da dove arrivino la misoginia sistematica, la transofobia violenta, la xenofobia fino alle apologie del nazismo e del fascismo, la risposta è una sola. Vengono tutte da /poll/. Ogni motto, ogni meme, ogni teoria pseudo-intellettuale che ripetete a pappagallo ha origine in quel buco nero digitale. Quindi rivolgo i miei più sarcastici complimenti a voi, stereotipi viventi della mascolinità tossica. Complimenti a chi beve il caffè rigorosamente a mano per sentirsi duro e chi si mette la giacca e cravatta credendo di incarnare una tradizione perduta. A chi edita i propri video in bianco e nero per darsi un tono solenne e a chi va in giro a infastidire la gente con interviste provocatorie. Credete di essere liberi, ma avete eseguito alla lettera il volere di un mostro pedofilo e sionista. Avete servito il male assoluto sulla terra e questo è un fatto incontrovertibile. Fai un favore all'umanità, manda questo articolo a uno di quegli scemotti che si credono svegli, così magari si spaventa abbastanza da farselo addosso e capire in che incubo è finito. Di Susetto Erduro. Figura da Pam Bondi. Come oscurare i carnefici e doxare le vittime. Se esistesse un Nobel per l'autogol politico, Pam Bondi l'avrebbe appena vinto a mani basse. L'udienza del 12 febbraio 2026 doveva essere il trionfo della legge e ordine trumpiana, invece si è trasformata in una farsa grottesca dove l'unico ordine è stato quello di evacuare la dignità. Il capolavoro assoluto, la gestione dei file Epstein. Il Dipartimento di Giustizia di Bondi ha compiuto un miracolo al contrario. Ha coperto con cura maniacale i nomi dei potenti predatori, col pennarello nero, lasciando però in bella vista i dettagli identificativi delle vittime minorenni. Chapeau! Proteggere i mostri ed esporre chi ha subito abusi, ecco la nuova frontiera della giustizia americana. Quando la deputata Jayapal gli ha servito un assist per salvare almeno la faccia, vuole chiedere scusa alle vittime qui presenti? Bondi ha risposto picche. Non partecipo a questo teatrino, ha sibilato con l'empatia di un sasso. Certo, guardare negli occhi le donne che il tuo ufficio ha appena esposto al pubblico ludibrio è teatro. Messa all'angolo dalla sua stessa incompetenza, ha sfoderato il manuale del benaltrismo disperato. Immigrati criminali, transizione di genere, guardate laggiù, non qui. Ha usato temi caldi come fumogeni per nascondere il disastro tecnico e morale del suo ufficio. Doveva essere Law and Order, è sembrato un episodio di VIP, vicepresidente incompetente, scritto da uno stagista ubriaco. Se scavarsi la fosse un'arte, Bondi è la Picasso delle zappe. Di Sor Braciola. Knesset, abusi in loco. Testimonianze di abusi biblici dentro il Parlamento israeliano. Ancora orrori dall'unica democrazia del Medio Oriente, quel miraggio che l'Occidente lucida con devozione mentre gronda sangue. Perché la Knesset non è solo il luogo dove si vota unanime il genocidio a Gaza, ma è un teatro degli orrori dove la violenza è un metodo e chi alza la mano per cancellare un popolo non trema mentre nel buio distrugge l'infanzia. Dimenticate le metafore, perché qui siamo nella macelleria e le testimonianze raccolte tra il 2025 e il 2026, incluse quelle del 27 luglio, non descrivono semplici abusi, ma film horror girati in cantine di Tel Aviv, sinagoghe e cimiteri dove sopravvissute come Yael, Ariel e Adar Feldman hanno descritto l'indescrivibile, con bambine legate a lette di tortura e aguzzini che mescolano sangue di serpente a quello delle vittime per berlo, chiamandole vasi sacri, stupri di gruppo giustificati con la legatura di Isacco, che avvenivano non solo in vicoli bui ma persino negli uffici della Knesset, dove la Feldman ha raccontato di essere stata portata dal padre proprio nel cuore del potere per essere abusata da un parlamentare oggi comodamente defunto. Non sono mele marce, ma è il frutteto avvelenato, perché mentre scrivono le leggi, i deputati hanno scheletri che urlano, come Hanok Milwitzki del Likud, nominato a capo della potente commissione finanze, mentre è sotto inchiesta per stupro e legato alla setta Bnei Baruch, o Avram Bezalel, dimessosi silenziosamente per atti inappropriati. Fino al ministro senza nome protetto da un ordine di riservatezza degno di una dittatura e accusato dalla figlia nel caso Strock di averla abusata. Questo è il franchising globale di Epstein, dove rabbini, educatori, poliziotti e politici usano il potere e il ricatto sessuale come valuta, coperti da una rete di omertà impenetrabile. E la risposta delle istituzioni è un insulto all'intelligenza, con l'avvocato Rotem Maloney che racconta di agenti che se ne vanno dalle case degli orrori perché nessuno risponde al citofono, mentre la polizia ammette di non saper distinguere l'abuso rituale, e l'unità 105 è una farsa che archivia tutto come isteria genitoriale o si nasconde dietro la mancanza di definizioni legali. Il mondo applaude Israele mentre bombarda ospedali a Gaza e copre chi tortura i bambini a Gerusalemme, dimostrando che non ci sono falle sistemiche, ma c'è complicità in una Knesset che è una scena del crimine a cielo aperto, dove la mattina si vota lo sterminio di massa e la sera si pratica l'abuso rituale, protetti dall'immunità e dalla più grande ipocrisia del secolo. Di Saverio Cacas. Pagina 4. Cultura e soft power. Pucci, Meloni e il marketing per disperati. La nobilitazione del nulla cosmico e l'orticaria dei sassi. Oh, guarda un po', un altro capolavoro di fuffa sapientemente confezionato per far sentire importanti persone che in realtà non hanno nulla da dire ma possiedono un'ottima connessione wifi e un ego ipertrofico. Leggendo queste righe si percepisce chiaramente lo sforzo titanico di chi ha cercato di nobilitare il nulla cosmico con aggettivi presi in prestito da un manuale di marketing per disperati, infarcendo il testo di quella retorica stantia che ormai fa venire l'orticaria anche ai sassi. È davvero affascinante osservare come si riesca a sprecare così tanto ossigeno digitale per celebrare l'ovvio, spacciando per innovazione rivoluzionaria una pratica che persino un bradipo con un trauma cranico troverebbe banale e superata. Ma certo, continuiamo pure a fingere che questo ammasso di banalità sia oro colato. Applaudiamo alla straordinaria capacità dell'autore di girare intorno al punto senza mai toccarlo, manco fosse un satellite fuori controllo in un'orbita di pura mediocrità. È un trionfo di paroloni vuoti e concetti triti e ritriti serviti su un piatto d'argento a un pubblico che probabilmente considera profondo anche il fondo di una tazzina di caffè. Se l'obiettivo era far perdere tempo prezioso a chiunque avesse la sventura di posare gli occhi su questo scempio letterario, beh, congratulazioni vivissime, missione compiuta con un cinismo che sfiora l'arte. Un applauso scrosciante alla vacuità elevata a sistema, a questo inutile esercizio di stile che brilla per la sua totale assenza di contenuti originali, ricordandoci ancora una volta che nel magico mondo dell'internet chiunque può spacciarsi per guru, purché abbia abbastanza faccia tosta da ignorare la propria imbarazzante irrilevanza. Grazie per averci ricordato che il silenzio a volte non è solo oro, ma è proprio una benedizione divina. il Type 1. L'eredità tossica di Victoria's Secret. Les Wexner, il patrono dell'abuso da passerella. Per decenni ci hanno venduto la favola degli angeli, una fantasia al silicone impacchettata in piume e paillette. Ma dietro le quinte di Victoria's Secret, il paradiso era solo una facciata per l'inferno. Al comando c'era Les Wexner, osannato come genio del retail, che in realtà fungeva da bancomat illimitato per Jeffrey Epstein. È stata una simbiosi mostruosa. Wexner non si è limitato a tollerare Epstein, lo ha foraggiato. Gli ha dato le chiavi della sua fortuna, la villa più grande di Manhattan nell'aereo privato, il famigerato Lolita Express. Senza i miliardi di Wexner, Epstein sarebbe rimasto un viscido predatore di quartiere. Con quei soldi è industrializzato il traffico sessuale di minori. La cosa più ripugnante? Il marchio stesso era l'esca. Epstein usava il prestigio di Victoria's Secret come una trappola per topi, promettendo a ragazzine vulnerabili una carriera da modella per trascinarle nella sua rete di abusi. E mentre questo accadeva, Wexner gli affidava una procura totale sui suoi beni. La scusa del "sono stato ingannato", recitata da Wexner dopo lo scandalo, è un insulto all'intelligenza umana. Non si dà il controllo del proprio impero a un uomo senza sapere chi sia. Oggi il brand tenta disperatamente di rifarsi una verginità con campagne inclusive e slogan femministi, ma è solo un goffo tentativo di lavare via l'orrore. Nessuna strategia di marketing woke potrà cancellare la realtà storica. I profitti generati vendendo il sogno femminile hanno finanziato per 20 anni l'incubo di innumerevoli bambine. Di Raffaella Sagace. Olimpiadi della fuffa, dei fischi e del furto perfetto. Le Olimpiadi di oggi non sono sport, sono un outlet del consenso, una Disneyland geopolitica dove l'atleta è un accessorio e la competizione un pretesto. Tutto luccica, tutto è sponsorizzato e tutto è falso. Le passerelle contano più dei record, le inquadrature più delle prestazioni e la fratellanza universale dura esattamente il tempo di uno spot. Poi arrivano i fischi e il castello di cartone vibra. Fischi al vicepresidente americano J.D. Vance. Fischi a Israele quando i suoi atleti entrano in campo. Fischi veri, non quelli addomesticati dalla regia. Il pubblico, che per una volta smette di consumare e giudica. Il suono più temuto dall'olimpismo contemporaneo, quello che non si può sponsorizzare. A rendere il quadro grottesco ci pensa la Rai con una telecronaca che sembra uscita da un quiz di paese. Nomi sbagliati, figure istituzionali scambiate, riferimenti culturali lanciati a casaccio. Il servizio pubblico ridotto a barzelletta involontaria, mentre la vigilanza parla di scivoloni e il pubblico parla di incompetenza. È la Tele Meloni, allineata, disciplinata eppure clamorosamente incapace. Propaganda senza mestiere, fedeltà senza talento. Ma il capolavoro arriva fuori scena. La squadra israeliana di Bob, già fischiata, già isolata, già simbolicamente respinta, viene derubata. Appartamento svaligiato, passaporti rubati, attrezzature sparite. Il paradosso è perfetto, quasi offensivo nella sua precisione. Lo Stato, che fonda la propria identità sull'ossessione securitaria, non riesce a proteggere nemmeno una valigia. Non un attentato, non una trama internazionale, un furto da cronaca nera. La geopolitica umiliata da un ladro qualunque. La scena è olimpica nel senso più autentico, mentre il CEO predica sicurezza, inclusione e controllo totale, la realtà entra dalla finestra e si porta via i documenti. Fischiati in campo, svaligiati fuori. Altro che spirito dei giochi, qui siamo alla farsa terminale dell'ordine globale. E come ogni farsa che si rispetti, il copione è transatlantico. Al Super Bowl lo show pro immigrati scatena l'ira di Trump, uno schifo per l'America. Stesso schema, stessa isteria, lo sport come campo di battaglia culturale, l'intrattenimento come arma, il pubblico come nemico quando non applaude. Queste Olimpiadi non uniscono nulla, espongono. Espongono l'ipocrisia, l'incapacità, la fragilità di un sistema che pretende di parlare di pace mentre non regge un fischio né una serratura. La fiamma olimpica arde ancora, certo, ma non illumina, brucia le maschere. Di Emilio Fido. L'integerrimo, l'unico giornale di notizie che non ti considera un coglione.